Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi. Ieri, per chi ci ha seguito, abbiamo aperto l'epistola di Paolo ai Filippesi, una delle quattro epistole che Paolo scrisse dalla prigione. Questa lettera è indirizzata ai cristiani di Filippi e tratta delle esperienze cristiane. Vorrei leggere ancora i versetti 3 e 4 di Filippesi, capitolo 1. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia. Vi ricordo che Paolo scrisse queste parole dalla prigione. Prego con gioia. Si può definire la lettera ai Filippesi la lettera della gioia. Noi a volte cerchiamo di produrre gioia nella Chiesa con attività esteriori. Abbiamo dei programmi e diciamo alla gente, vieni, sarai felice. Noi magari facciamo un banchetto e la gente gioisce ai banchetti. Così abbiamo gioia, almeno così diciamo. In realtà la gioia non dipende dalle circostanze esterne, ma da quelle interiori del singolo individuo. Essa dipende dal proprio atteggiamento verso la vita. Se tu sei sempre a lamentarti per la maggior parte delle cose della vita, certamente non sperimenterai la gioia. Forse sarai capace di frequentare le attività della Chiesa, divertirti un po', ma questa non sarà la gioia. Quando tu ed io ci troviamo al centro della volontà di Dio, e sappiamo dov'è chi controlla tutte le circostanze, allora avremo gioia nella nostra vita. Paolo dice, sempre, in ogni mia preghiera per voi, io richiedo con gioia. Il tempo di preghiera non era una fatica per Paolo. Egli non disse, io devo di nuovo pregare per questa gente. No, egli dice, anche se sono in catene, c'è molto godimento nel pregare per voi filippesi. Questo dà gioia al mio cuore. Ora che Paolo ha detto che ringrazia Dio per loro, ne dà la ragione. Leggiamo il versetto 5. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo. Ora siamo giunti a una parola molto importante nella lettera. Non vogliamo passare oltre questa parola partecipazione. Questo termine è ampiamente usato nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. Penso però che molta gente non conosca il significato vero di questa parola e che quindi la usi in un modo non appropriato. Facciamo un esempio. A una persona era stato chiesto di tenere un discorso in un Rotary Club negli Stati Uniti. Egli notò che alle spalle del tavolo dell'oratore vi era uno slogan che diceva «Cibo, divertimento, partecipazione». In realtà cibo significava un mediocre pollo con piselli, come divertimento avevano dei giochi sdolcinati e la partecipazione consisteva nel toccare qualcuno sulla spalla dicendo «Ciao, dottor X, come vanno gli affari?». Ora, questa non è la partecipazione, nel senso biblico della parola. La parola greca è «koinonia» e significa che i cristiani possono condividere le cose di Cristo. Ci sono tre elementi che devono per forza entrare: la comunicazione spirituale, la cooperazione e la comunione. La comunicazione spirituale è condividere le cose di Cristo. Secondo elemento, la cooperazione significa lavorare insieme per Cristo. Ecco perché quando Paolo usa la parola partecipazione, poteva parlare di discussioni sulla lettura della Bibbia o gli studi, la preghiera, la celebrazione della cena o il momento dell'offerta. Paolo chiama tutte queste cose koinonia, partecipazione. Il risultato non può essere che il punto 3, comunione. Ciò ci fa partecipi delle cose di Cristo. Questa è la vera koinonia. Paolo scrisse che la Chiesa di Filippi aveva comunione con lui. Paolo aveva comunicato loro l'Evangelo. Essi avevano condiviso con Paolo, avevano cooperato, gli avevano spedito un dono e supplito ai suoi bisogni fisici più volte. Così, quando essi erano insieme, avevano una dolce comunione. Dal primo giorno fino ad ora. Paolo ha goduto una meravigliosa comunione con loro fin dal primo giorno, quando ha incontrato Lidia e il suo gruppo di preghiera vicino al fiume. Ma passiamo al versetto 6, sempre in Filippesi, capitolo 1. E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Molti di noi potrebbero testimoniare il valore di questo versetto in senso personale. Molti hanno visto come il Signore ha portato avanti nel tempo il suo piano, intervenendo in un modo molto speciale anche nelle circostanze più difficili. Ma ora consideriamo un momento questo versetto per come è scritto. Ho questa fiducia. Questa voce verbale potrebbe essere tradotta «Fin da quando io sono stato fiducioso in queste cose». Paolo sapeva di cosa parlava. Colui che ha cominciato la porterà a compimento. La parola compimento significa portare attraverso. Egli finirà, arriverà dall'altra parte portando a termine la cosa. Fino al giorno di Gesù Cristo. Noi non stiamo ancora vivendo nel giorno del Signore, non viviamo nei giorni del Vecchio Testamento, e non viviamo nel millennio, non viviamo nell'eternità. Noi viviamo nel giorno di Gesù Cristo, nel tempo della grazia. Il giorno finirà quando Lui verrà a prendere i Suoi da questo mondo. Lo Spirito Santo ha suggellato quelli che sono Suoi fino al giorno della redenzione. Paolo scrive ai cristiani di Efeso al capitolo 4, versetto 30 della sua lettera: «Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione». E fino ad allora tu puoi fare affidamento su Dio che può portare a compimento qualsiasi cosa ti riguardi. Egli vuole dimostrartelo. Che cosa meravigliosa! Ora, amici miei, permettetemi di farvi questa domanda. È una realtà per me e per te? Io non conosco le vostre circostanze, ma se tu sei un figlio di Dio, sono sicuro che puoi testimoniare che Egli ti ha portato avanti fino a questo momento, non è vero? Tu puoi guardare indietro nella tua vita e vedere come Dio ti ha guidato e quanto Egli ha provveduto per te. Allora, perché essere così preoccupati per il domani? Pensi che Egli possa lasciarti proprio ora? Quante volte noi cristiani reagiamo come coloro che non credono, mentre è un conforto sapere che il Padre Celeste ci dice che qualunque cosa ha in serbo per noi la porterà avanti fino al giorno di Gesù Cristo. Così siamo nelle sue mani. Questo è un grande versetto della Scrittura. Io ho avuto più volte fiducia in questo, durante i giorni bui, tempestosi della vita. Quanto è meraviglioso avere un Padre Celeste come questo. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Erano i versetti 7 e 8 del primo capitolo. Ed è giusto che io senta. Questo è il modo giusto per me di pensare di voi tutti, dice Paolo, perché vi ho nel cuore. Non è questo un posto bellissimo dove portare i vostri amici? Partecipi con me della grazia. Ci porta indietro alla parola partecipazione, comunione. È koinonia, con una proposizione che la intensifica. Il termine greco significa essere racchiusi insieme. La dolce Abigail ha usato questa parola parlando con Davide in 1 Samuele, capitolo 25, versetto 29. Se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e a attentare alla tua vita, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso il Signore. Paolo sta dicendo che lui e i filippesi sono tutti racchiusi insieme come compagni nell'Evangelo. Questo è quello che ci viene da pensare, vedendo il tenero sentimento che unisce Paolo alla chiesa di Filippi. Paolo era vicino a loro più che a qualsiasi altra chiesa. È meraviglioso avere amici cristiani come questi che condividono questa grande impresa di espandere la parola di Dio. C'è cooperazione dietro la comunicazione spirituale e questo produce sempre una dolce comunione. Paolo chiama Dio a testimone dei suoi teneri sentimenti, del suo affetto particolare. Questo è un meraviglioso dato di fatto. Paolo dice che egli prova per tutti loro un profondo affetto in Cristo. Sta esprimendo i suoi più profondi sentimenti. Io desidero stare con te. Non perché gli hanno dato qualcosa. La sua reazione non è mentale, ma emotiva. Così usa questa meravigliosa espressione. Un altro argomento di preghiera lo leggiamo nei versetti 9, 10 e 11. «E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». Che l'amore abbondi per avere discernimento, apprezzare le cose migliori, praticare la giustizia. Questo è il riassunto di questi tre versetti. Ci sono una infinità di modi di pensare circa la parola amore. Alcuni, ad esempio, potrebbero dire: «Ma Gesù non ha detto di amare i nemici?» Certamente, Egli lo disse, e dobbiamo sapere a chi ha indirizzato queste parole. Il Signore Gesù ebbe alcune cose da dire sui capi religiosi del suo tempo. Egli disse, lo leggiamo in Giovanni 8, versetto 44, «Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Poi disse ancora, in Matteo 23, versetto 33, «Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?» Gesù chiamò il diavolo loro padre e il serpente loro madre. Penso che nessuno usò parole così estreme. Per i filippesi, Paolo prega che siano ricolmi di frutti di giustizia, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Noi dobbiamo amare tutti i credenti in Cristo. Alcuni credenti creano difficoltà nell'essere amati. Persino alcuni dei nostri amici rendono difficoltoso il nostro amarli. Noi dobbiamo amare coloro che non sono amabili, però dobbiamo amare con conoscenza e discernimento. Molti hanno fatto delle esperienze in questo senso. Hanno aiutato con slancio persone che in realtà sfruttavano questa loro disponibilità ad amare. Ci sono quindi delle persone che tu puoi amare, ma usando discernimento nell'agire. Paolo dice che il nostro amore deve abbondare sempre di più, ma che abbondi in giudizio. Permettiamo che esso abbondi essendo capaci di discernere. Queste parole dovrebbero prevenire i cristiani dall'essere ingenui e creduloni. Il mio amore deve abbondare in discernimento e in conoscenza. Quando Paolo dice «perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo», egli spiega che tu hai bisogno di ricercare le cose che fanno la differenza. Questo ha a che fare, io credo, con la volontà di Dio per la tua vita. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo per forza prendere una decisione, quando c'è più di una strada che possiamo intraprendere. In che direzione dobbiamo andare? Ci sono infatti dei momenti in cui non sappiamo la volontà di Dio. Egli non ci manda gli angeli a dircelo, non accende il semaforo rosso per fermarci. Egli si aspetta che noi usiamo un po' del nostro buon senso e di senso pratico. In alcuni casi è anche possibile intraprendere una strada e poi fermarsi se le cose non vanno, per tornare indietro e avviarsi su un'altra strada. Dio dice che dobbiamo apprezzare le cose migliori. Questo è il modo in cui Egli ci guida. Affinché siate limpidi. Limpidi è una parola interessante che proviene dal latino sincerus, che significa senza cera. Quando i Romani erano una potenza mondiale, erano allo stesso tempo persone brutali e molto forti. Hanno distrutto gran parte dei tesori artistici della Grecia in molti luoghi. Nella città dell'Asia Minore possiamo ancora constatare l'evidenza di ciò in molte città. Chi ha potuto ammirare i numerosi tempi che ci sono lì dal punto di vista architettonico può vedere come il Tempio di Diana doveva essere un meraviglioso edificio, ma molto dell'arte greca è stata distrutta. Quando poi i Romani furono in grado di apprezzare queste cose culturalmente, cominciarono a rimetterle assieme. Molte cose erano rotte. Quando questa rottura riguardava una statua o un vaso, una persona disonesta la riempiva di cera, così nessuno poteva capire che era stata rotta, vendendo così quell'oggetto come integro e perfettamente sano. Immaginiamo una persona che, senza sospettare l'imbroglio, lo acquistasse e lo esponesse nel giardino della sua villa. Il giorno seguente, per effetto del calore, la cera si sarebbe sciolta, svelando l'imbroglio e mostrando la rottura di quel pezzo artistico. Finalmente, un rispettabile commerciante d'arte cominciò ad apporre sulla sua merce la parola sincerus, che significa senza cera. In altre parole, egli garantiva che era in perfetto stato. Paolo sta dicendo: non essere falso, sii reale, genuino, sincero. Siate irreprensibili, innocenti. Per il giorno di Cristo. È un riferimento alla sua venuta per i suoi figli. Questa è la seconda volta che il rapimento della Chiesa è menzionato nell'Epistola ai Filippesi. I figli di Dio dovrebbero camminare alla luce dell'imminente ritorno di Cristo, sempre e abbondando di frutti di giustizia. I frutti di giustizia sono i frutti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo produce frutto nella vita dei cristiani. Il frutto dello Spirito, dice Paolo in Galati 5, versetti 22 e 23, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Poi Paolo passa a parlare di prigionia e afflizioni per l'Evangelo, versetti dal 12 al 14 di Filippesi, capitolo 1. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Quando i cristiani in Filippi hanno sentito che Paolo era in prigione, gli spediscono un messaggio attraverso Epafrodito, nel quale c'era scritto più o meno così: «Oh, povero fratello Paolo, noi siamo veramente dispiaciuti per te. Ora il tuo viaggio missionario si è concluso. Tu sei in prigione e l'Evangelo non è più predicato». Paolo risponde: «Vedete, voglio dirvi che l'Evangelo è predicato e le cose che mi sono accadute non hanno affatto fermato l'Evangelo, anzi, lo hanno fatto progredire». Poi vuole chiarire cosa vuol dire con queste parole. Il palazzo in cui si trovava era la corte di Cesare. Atti 28, versetto 16, ci dice: «E quando entrammo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio. A Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia». Paolo è stato incarcerato da un membro della guardia pretoriana, che erano i patrizi romani, membri della casa di Cesare. Quando Paolo si convertì, il Signore, riferendosi a Paolo, disse ad Anania: «Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele». È scritto così in Atti 9, versetto 15. Bene, fino a questo momento Paolo ha portato l'Evangelo a una larga quantità e varietà di cittadini dell'impero romano, ma ora un membro della casa reale lo tiene incatenato. Ogni 4 ore una guardia prende il posto di un'altra a fianco di Paolo, incatenato a lui. Di cosa vuoi che parlasse Paolo per tutto questo tempo? Posso immaginare il sollievo di qualche guardia nel vedere arrivare qualcuno a prendere il suo posto. «Ragazzo, sono felice di vederti. Quest'uomo Paolo sta cercando di fare di me un cristiano». Molti di loro, di queste guardie, divennero cristiani. L'Evangelo penetrò nella famiglia di Cesare. Più tardi, Tertulliano scrisse che il governo romano fu disturbato quando scoprì che dei cristiani erano in posizione di autorità. Molti di questi uomini, più tardi, morirono per la loro fede nel Signore Gesù. Questa è la prima dimostrazione che la prigionia di Paolo non fermò la potenza del Vangelo, ma fu il mezzo per portarlo proprio nella casa di Cesare. Non solo la prigionia di Paolo permise questo, ma si può aggiungere qualcos'altro, che però vedremo domani sera. Quindi io vi invito a risentirci domani al solito orario. Intanto, ciao e buon riposo a tutti. Ciao.